Ringrazio Margherita Coletta che è qui con noi e Lucia Bellaspiga, giornalista di Avvenire, che ha seguito Margherita in tutta la sua storia e anche ha scritto questo libro di cui parleremo anche durante l'incontro. Dunque l'incontro sarà così, gli faremo a Margherita alcune domande. Abbiamo qui appunto Lucia, puoi iniziare.
Intanto grazie, siete in tanti nonostante il tempo e grazie anche dell'invito. Questa è una testimonianza che inizia con il 2003 e siamo nel 2018, quindi compiamo i 15 anni da quei fatti, ma la testimonianza continua ed è sempre più forte e poi vedrete che dà sempre più frutti nel mondo. Io, se è possibile, vorrei dedicare questa serata però a un altro grande testimone che ha insegnato la forza del perdono, e cioè, tanti di voi se lo ricorderanno, Carlo Castagna, il sopravvissuto alla strage di Erba, che è morto questa notte, ed è l'uomo che ha avuto la moglie, la figlia, il nipotino, i vicini di casa sgozzati da Olindo e Rosa, dai vicini di casa appunto, e però ha saputo pronunciare parole di perdono dicendo: per i miei cari non posso più fare nulla, posso pregare per gli assassini perché avranno ancora la possibilità di redimersi in questo mondo, in questa vita, e il giorno in cui lo faranno ci abbracceremo come fratelli che tornano nell'abbraccio dello stesso padre. Penso che siano parole talmente enormi, che sono incredibili, un po' come quelle che ha pronunciato Margherita il 12 di novembre del 2003. Io ho conosciuto Margherita in TV, il giorno della strage appunto, il 12 di novembre del 2003, lo dico sempre perché da lì inizia la nostra amicizia e poi tutto quello che abbiamo fatto insieme, e cioè ero al giornale appunto Avvenire e scrivevo la cronaca come tutti i giornalisti quel giorno, insomma quelle sono le giornate che uno vorrebbe fare qualsiasi altro lavoro ma non il giornalista, perché come il crollo delle due torri gemelle, insomma quelle giornate in cui non c'è più orario, giorno notte stai lì e va in tilt proprio, anche perché era uno scenario di guerra, cioè noi nati dopo la Seconda Guerra Mondiale non avevamo mai visto morire gli italiani in uno scenario di guerra, anche se questi erano in missione di pace, lo dico subito, e quindi vedevamo macerie, distruzione, pianti, disperazione attraverso le agenzie, attraverso i video che ci arrivavano in redazione, e i vari giornali sguinzagliavano per tutta Italia noi giornalisti a cercare le famiglie delle vittime man mano che venivano estratte dalle macerie. E quindi da tutta Italia arrivavano i reportage, perché sei erano siciliani e poi c'erano quello di Bolzano, quello dell'Emilia Romagna, quello sardo, eccetera. E tutte le immagini che ci arrivavano erano di pianto, disperazione, odio, eccetera. A un certo punto sento delle parole che in quel momento mi fanno saltare sulla sedia, perché mentre scrivo la TV dietro sento una giovane voce di donna che dice: se ami chi ti fa del bene, che merito ne hai? Ama il tuo nemico e perdona al persecutore. E poi dice: ecco, questo è il messaggio, chiude il Vangelo e piange. E questa era Margherita. E allora io, da giornalista oltre che da essere umano, dico: ma come? Suo marito è appena bruciato vivo, è uno dei 19 morti di Nassiriya, e lei trova la forza di dire, perché lo pensa, perché in quel momento nessuno recita ovviamente, di proclamare quel Vangelo che tutti conosciamo, perfetto, lei leggeva Matteo, però non lo stava proclamando, lo stava già vivendo e lo stava mettendo in atto. Quindi a quel punto dico io, ecco, come dicevamo per Castagna, cioè quando una persona ha una forza del genere tu la vuoi conoscere, perché vuoi un po' scoprire l'origine di questa forza, che è chiaro, ripeto, è la fede, il Vangelo, ma non basta, non è che tutti coloro che credono agiscono così, hanno la prontezza di accogliere il male ricevuto e di tramutarlo in bene. L'ho cercata, ci siamo conosciute, lei come prima cosa mi ha detto: la morte si sconfigge solo in un modo, con la vita. Mio marito è morto, per lui non posso più fare nulla, ma io posso vincere 3-0, 4-0, 10-0, perché io mando delle incubatrici a Nassiriya, dove ospedale pediatrico muoiono tanti dei loro figli, figli di coloro che in teoria, di coloro, dello stesso popolo, insomma, che mi ha fatto questo, che mi ha fatto del male, e se io salvo vite, se salvo i loro figli, avrò vinto io, nel senso avrà vinto la vita. E quindi prosegue quella operazione di Margherita, iniziata insieme al marito, portata avanti per tanti anni con suo marito, e che diventerà poi quel seme di Nassiria, che è il titolo del primo libro poi scritto insieme, e poi diventato Nassiria fonte di vita, ma il concetto è lo stesso. Cioè arriviamo a dire che una tragedia con 19 morti può persino diventare una fonte di vita per altri. E quindi, insomma, ecco, questo è stato il mio incontro con Margherita. E dopodiché, da questa amicizia sono nate tante, tante cose, e lei è un vulcano, bisogna prenderla a piccole dosi, perché ti trascina in operazioni di bene che sconvolgono il mondo, ma lo sconvolgono in senso positivo, e soprattutto ha questa testimonianza così vera, ma anche così semplice, che a me continua dopo 15 anni ogni volta a stupire. E quindi adesso, Margherita, io ti lascio la parola chiedendoti, visto che dobbiamo tutti tartassarti di domande, preparatevele anche voi, perché lei risponde volentieri a tutto e a tutti, proprio chiedendoti se tu ci puoi raccontare la tua vita con Giuseppe. Siamo qui a iniziare a parlare di lui, proprio dalle origini un po' del vostro amore, ma come crescete insieme praticamente per diventare quello che siete.
Buonasera a tutti, grazie.
Crocchio.
Tecnico del suono.
Adesso speriamo che va.
Grazie per l'invito, per essere qui a Torino, in questa meravigliosa città. Ci sono stati tanti impedimenti affinché io venissi qua, anche Lucia, però lo Spirito Santo sa come agire. Quello che ha detto Lucia è tutto vero, però sembra che io sia io, quella brava, quella che fa questo, quello che fa quell'altro. C'è l'artefice di tutto questo, che quindi bisogna andare alla fonte, e la fonte di tutto questo è Gesù Cristo. Io dico sempre che sono uno strumento nelle sue mani, quindi nel mio nulla che sono, lui riesce a trarre qualcosa di positivo. E tutto questo è iniziato dal mio incontro con Giuseppe. Noi eravamo piccoli entrambi, io avevo 13 anni, lui 18, quindi proprio quasi in fasce. E tutte e due siamo originari di Avola, in provincia di Siracusa, in Sicilia. E quando lei dice lui che io sono fervorosa, è il vulcano dell'Etna che influisce un po'. E ci siamo innamorati, come accade nei paesi, no? Ancora della Sicilia. Lui passava da strada di casa, tutto giovincello, tutto bello arzillo. Io mi ricordo, e uscivo di casa e andavo in un carrettino a comprare la frutta. Ricordo che lui scendeva con quest'auto, allora ha fatto così, si è folgorato, non so cosa abbia visto. E si è fermato e mi ha guardato, si è fermato proprio con l'auto e mi fissava. Poi nei paesi all'epoca funzionava che il suo ragazzo passava avanti e indietro dalla casa, io mi sedevo davanti alla porta, quindi sembra un romanzo, no? E ricordo che lui mi disse: te la posso mandare una cartolina? Allora io facevo tutta la sostenuta, dicevo vabbè, fai come vuoi. E lui stava andando appunto per poter diventare poi carabiniere, che era la sua passione sin da bambino, perché lui quando era piccolo fermava i carabinieri che passavano, questo me lo raccontava mia suocera, con la pattuglia da casa, e li fermava perché si voleva provare il berretto, quindi era proprio una cosa dentro di lui da bambino. E ricordo che sta cartolina, io facevo la sostenuta, poi quando lui è partito c'era la mia nonna, che ora anche lei sta in cielo, allora ogni volta che tornavo da scuola: è arrivata, e lei era mia complice in questo. E ricordo che tornando da scuola lei mi chiamò: vieni, se l'era nascosta in seno la cartolina, vieni, è arrivata. E poi ci siamo frequentati, ci siamo conosciuti, poi lui si accorse che io avevo 13 anni, scoprì, perché io sembravo molto più grande, 15enne, 16enne. Io disse: no, non è cosa, sei troppo piccola. Ho detto vabbè, arrivederci e grazie, è sempre il mio carattere bello focoso. Invece poi, a quanto pare, la nostra vita doveva essere vissuta assieme, quindi all'età di 18 anni e lui 23 abbiamo, non senza complicazioni familiari, tipo Renzo e Lucia, insomma, più o meno. E quindi abbiamo fatto le pubblicazioni di matrimonio, e da soli io e lui in chiesa, senza genitori, senza parenti, ci siamo sposati prima al comune, poi in chiesa. e abbiamo iniziato la nostra vita assieme. Abitavamo nel napoletano, lui dopo la Sardegna era stato destinato a Napoli a fare il carabiniere. E come qualsiasi giovane coppia che si sposa inizia la sua vita, ci si ama tanto, però solo l'amore non basta da solo, ci vuole un collante affinché poi, ci siete qui tante coppie, potete insegnarlo voi a me cos'è il matrimonio, le difficoltà, tutto quello che si deve affrontare. E il collante è Gesù. All'interno di una coppia, se Gesù è il centro della propria vita, di unione come coppia, si riesce ad affrontare anche il mare in tempesta. E Gesù, diciamo che man mano si acquisiva anche una fede più adulta, no? Quando siamo ragazzi ci insegnano che dobbiamo andare a messa, che dobbiamo fare la comunione. Quando poi ti trovi a vivere una vita di coppia, cominci tu a cercare di creare questo rapporto reale con Cristo, un rapporto più adulto, non sapendo cosa ci avrebbe riservato la vita, che eravamo felici, allora volevamo coronare questo nostro amore con la nascita di un bambino. Dopo 2 anni di matrimonio sono rimasta incinta e è nato il nostro primo figlio Paolo. E allora questa fede, no? Grazie Gesù per il dono di questo bambino, grazie perché ci amiamo, grazie. È arrivato il momento in cui bisognava dire grazie anche del dolore, perché Paolo all'età di 6 anni si è ammalato di leucemia e purtroppo nel giro di 6 mesi è venuto a mancare. E quindi quei mesi di ospedale, quei 6 mesi vissuti in quell'ospedale sono stati i 6 mesi più dolorosi, ma anche di una crescita interiore nel rapporto personale con Cristo. Parlavamo prima, infatti, questa fede era una fede di richiesta, no? Quel sentirsi in diritto, io ti prego, quindi mi salvi mio figlio. È così, no? Io ti dico, tu me lo dare e tornare indietro. E Giuseppe, questo dolore, no? Questa malattia di Paolo, non è che io fossi più brava o più forte di lui. Lui in questo periodo di questa malattia si arrabbiò terribilmente con Dio, quindi non voleva andare più a messa, non voleva più venire in chiesa, anche perché poi noi eravamo confinati nell'ospedale, non c'era possibilità di uscire, però lui dentro di sé era come se si sentisse tradito. E ricordo che la grande lezione, il conoscere Gesù vero, reale, è stato nel volto di quei bambini in quell'ospedale, non soltanto nel volto di mio figlio, ma in tutti quei bambini che attraversavano lo stesso dolore che stava vivendo il nostro bambino. E ho avuto tante di quelle testimonianze da quei volti, e addirittura Gesù nel mio nulla si serviva di me anche per confortare le altre mamme. Ricordo che mentre Paolo faceva la chemio, magari si addormentava nel frattempo anche per i dolori che purtroppo che aveva, e quindi o era sedato, oppure io mi allontanavo e andavo nelle altre stanze, no? Per confortare le mamme. Ricordo che dissi a loro: non dovete preoccuparvi, cioè io come se la cosa non mi appartenesse, e le sofferenze di adesso non sono paragonabili alla gloria che Dio darà poi ai nostri figli. Poi mi sono ritrovata a distanza di tempo in chiesa, se non erro era un brano di San Paolo: le sofferenze presenti non sono paragonabili alle glorie future. E quando tu ti lasci andare a Dio, perché il comune denominatore è Lui in questa vicenda, sulla morte di mio figlio, la morte di mio marito, la mia infanzia difficile, anche perché non è soltanto il mio matrimonio, la mia, anche l'infanzia di un papà violento, un papà che purtroppo soffriva di alcolismo, che purtroppo ho perso l'anno scorso con grande dolore, nonostante tutto, nonostante non averlo avuto come padre, no? Però comunque è un genitore, il dolore. Non avrei mai pensato di soffrire così tanto. E quindi, dicevo, Giuseppe ha reagito con dolore, con sofferenza, sentendosi tradito. E quando Paolo... dicevo a Gesù, i 3 giorni prima che Paolo morisse, no? Mi affacciavo a quella finestra d'ospedale nel bagnetto per non far vedere a Paolo che piangevo, e dicevo a Gesù, prendendolo anche in giro, no? Cercando di corromperlo: no Gesù, tu fai guarire Paolo, così Paolo diventa sacerdote, così poi ti serve a te. No, io dicevo a Gesù questo, perché cercava, lui lo lascia, se lui diventa sacerdote perché Paolo deve morire? L'indomani poi questa richiesta è diventata un po' più flebile, ho cominciato a dirgli: no, ma sai, tu me lo devi lasciare, perché tu me l'hai dato, io sono sua madre, quindi ho il diritto che lui viva. Il terzo giorno, ricordo, non è stata più una richiesta, è stato proprio un atto di abbandono. ricordo di aver detto, adesso lo ricordo in maniera nitida, ho detto: Gesù, io voglio che Paolo rimanga con me, ma se tu hai altri progetti per lui, io mi fido di te. È inumano. Una madre non può dire questo. Ed è lo Spirito Santo, quell'aiuto che Gesù dà al cuore anche di una madre, che per una donna, per una mamma, è il dolore più grande che una possa provare. Sono tornata in camera, ricordo di essermi addormentata perché eravamo stremati, la mattina Paolo è morto. Ed è come se... No, scusate. È come se Gesù si è aspettato che io fossi pronta. E chi sono io? Cioè, in confronto a Dio, alla grandezza, all'onnipotenza, all'onniscienza di Dio, chi sono io? E questa è la testimonianza di quel miracolo che per me già è avvenuto. Lui ha salvato Paolo portandolo con sé, perché la morte, per chi crede, non è una condanna, è un premio. Io ti porto in quel posto che ho preparato per te, anche se umanamente rimane il dolore, rimane l'assenza fisica, il dolore di non averlo accanto, di non vederlo crescere. Ora Paolo avrebbe 27 anni, cioè cosa sarebbe diventato? Poi Gesù ti dà anche il conforto di pensare, ma magari la sua anima era pronta, non è l'età che rende una persona ricolma di fede oppure nella pienezza della sua vita, non è l'età anagrafica. Le cose che Paolo mi diceva, questa è una confidenza che solo io e Lucia e qualcun altro sappiamo, sempre in questi 3 giorni, perché Paolo è stato cosciente fino alla fine. Ricordo che gli erano calate proprio le cataratte, quindi lui non ci vedeva più e aveva anche la coscienza di questo. Ricordo: mamma, perché non ci vedo? Allora io cercavo di distrarlo, sai, sono le medicine un po'. E ricordo che mi chiese che voleva un asciugamano. Ai piedi del letto lui aveva gli asciugamanini che usavamo. E ha preso questo asciugamano e lo ha messo dritto così. Questo anche per quello che sarebbe accaduto dopo, perché probabilmente Paolo già sapeva anche quello che sarebbe successo poi a suo padre. Ricordo che prese questo asciugamano e mi toccava le mani. E cercava l'anello e diceva: voglio l'anello. Faceva. Allora c'era un'infermiera e diede l'anello suo. E detto: tieni Paolo. No, voglio quello di mamma. E allora diedi la mia fede che avevo all'anulare. Ricordo, lui ha preso, so che può sembrare incomprensibile questa cosa, però poi l'ho capito io. Ha preso questa fede, l'ha messa al centro dell'asciugamano e l'ha richiusa. Allora diceva: ma perché hai fatto questo? E non mi ha detto niente, non mi ha parlato. Questo voleva dire: mamma, la fede conservala. È una cosa che poi io ho capito nel tempo, perché poi è Gesù che quando ti trasmette i segni ti fa capire anche il significato delle cose. E poi purtroppo, appunto, Paolo il 7 giugno del 97 è morto. Gesù ha deciso che la sua vita, che doveva tornare a casa, mi piace dire. E ricordo che Giuseppe ha preso il corpo del nostro bambino, lo abbiamo avvolto in un lenzuolo perché noi ci trovavamo in ospedale, come la deposizione di Gesù dalla croce sembrava, avvolto in questo lenzuolo bianco. Ci siamo seduti nel retro della macchina e siamo andati a casa. E ricordo che Paolo non sorrideva, appena siamo arrivati a casa abbiamo messo il suo corpicino sul letto mentre aspettavamo che portassero la bara per riporlo lì, e gli si è stampato un sorriso in viso. Era come se dicesse: ma perché piangete? Perché fate lutto? Perché vi lamentate? Guarda che io sto bene, mamma. Fa male lo stesso. Non è che la fede toglie il dolore, però la fede supera forse anche il dolore e la sofferenza umana che abbiamo. E lì Giuseppe è forte, perché io dico anche che anche una donna forse ha anche più il diritto di piangere, no? In un dolore così grande. Invece l'uomo deve mantenere la forma, no? Il capo famiglia deve comunque mantenere questo atteggiamento da forte. Abbiamo celebrato i funerali, noi abitavamo a Napoli, a San Vitaliano, in provincia di Napoli, abbiamo fatto i funerali con Paolo, e diciamo che questo dolore avrebbe potuto anche separarci, perché è successo a molte coppie che avevano perduto il loro bambino in ospedale dove era Paolo. Invece probabilmente questa presenza di Gesù al centro non ci ha fatto sentire in diritto di provare più dolore l'uno nei confronti dell'altro. Era uguale questo dolore, della stessa grandezza, della stessa intensità, anche se vissuta in modo diverso. E Gesù ha dato questa grande grazia al mio cuore di essere più vicino a Lui, perché mi ha dato nel cuore la certezza, nonostante il grande dolore dell'assenza di Paolo, perché tornavi a casa, vedevi il suo lettino vuoto, molti di voi avranno dei lutti in famiglia, non è una cosa che è successa solo a me, quindi non è solo un figlio, c'è un fratello, c'è un genitore, sono dolori di uguale misura. Però quando accade a un bambino, dice, la vita perché è così, no? Non ha fatto il suo percorso naturale, doveva crescere. E quindi Giuseppe si è proprio allontanato dalla Chiesa, proprio non ci voleva venire. Ricordo che mi diceva, e tu ancora che lo preghi, che ci ha tolto nostro figlio? Allora io scherzando dicevo, meno male che ti arrabbi, però ti arrabbi con qualcuno che esiste, altrimenti saresti un folle, no? Uno che si arrabbia con uno che non esiste, quindi tu sai che c'è, e già questo è una bella cosa, è una sua presenza. E lui da questo grande dolore ha iniziato in che modo? A essere il braccio di Dio, io lo chiamavo sempre così, il braccio di Dio, perché in maniera inconsapevole viveva la sua fede in Cristo, essendo battezzato, aveva ricevuto il sacramento della comunione e anche il matrimonio. La cresima no, perché quando ci siamo sposati si poteva ancora non farla, però si poteva fare dopo il matrimonio, e io l'avevo già ricevuta a Napoli dove noi vivevamo. Allora lui cosa ha fatto? Dio ha agito attraverso lui, attraverso il suo essere carabiniere. E cosa, come ha trovato sfogo questo suo dolore, no? Come ha incanalato io più forte, dovevo sorreggere io lui. E in questa missione in Albania lui cosa ha fatto? Sapendo il mio grande desiderio, anche la sua promessa di ricevere il sacramento della cresima che aveva fatto il sacerdote, di nascosto stava comunque iniziando a fare questo percorso personale, questo riappacificarsi con Dio, e da solo ha iniziato lì a fare il percorso per ricevere il sacramento della cresima. E ricordo che disse, ah, adesso organizziamo così, vieni qui a Natale, ti faccio vedere i luoghi dove vado a trovare i bambini che hanno difficoltà, bambini che in Albania vivevano nelle baracche, no, in mezzo alla spazzatura, e quindi così vedi da vicino quello che io ti racconto. Non sapevo che dovevo andare lì per fargli da madrina di cresima, e quindi in combutta col suo comandante avevano organizzato tutto, documenti, cose. Dice, no Margherita, il maresciallo dei carabinieri dove noi abitavamo, che noi abitavamo in caserma a Napoli, no, firma qua perché è un documento che devi fare, poi insomma mi infarfugliava delle cose, mi abbindolava in tanti modi. Allora ho preso sta nave da Bari, mi sono imbarcata per arrivare in Albania. Lui in tutta la sua sfolgorante bellezza arriva con questa camionetta dei carabinieri, mi fa salire tutto contento, dice finalmente, anche io ero molto felice, ero orgogliosa di poter condividere con lui quello di cui mi parlava. E arriviamo lì, ma non mi disse niente della cresima, mi fece girare tutti i dintorni di Durazzo, andare a visitare questi bambini di cui poi io conservo un ricordo meraviglioso. Io ricordo tutta bella vestita elegante, no? Tutta la mia borsa, tutte le mie cose, gli accessori. Arriviamo in una periferia di Durazzo e c'erano tutti questi bambini che talmente erano sporchi in viso, non si capiva di che colore fossero, messi in questi cumuli di macerie a cercare, che ne so, ritagli di giornali, di stoffa, pezzi di latta da poter rivendere per poter raccimolare qualcosa. E ce n'era una in particolare che poi mi disse il suo nome, lei si chiama, spero ancora, Giulietta. E sa come uno va lì, dice, facciamo una foto assieme. E io stavo per fare questa foto, c'era un collega carabiniere di Giuseppe, non ricordo se poi la fece proprio lui, e gli fa aspetta, col linguaggio dei segni, perché io non comprendevo la loro lingua, entra e va in questa baracca di metallo, esce tutta col viso pulito, lavato e pettinata. E dice, adesso sì, adesso la possiamo fare la foto. Per me è stata la lezione di dignità più alta che ho avuto nella mia vita. Cioè in quel cumulo di macerie, nel nulla, dove vedi, cioè è stato un gesto che è cominciato, che ho fatto io, stavo andando via dopo aver fatto la foto che ancora conservo, allora svuoto sta borsa, il pettine, non ricordo, di tutto gli ho dato, la macchina fotografica, perché mi sentivo di doverle dare chissà che cosa, quando invece lei aveva dato tutto a me di se stessa. Quel gesto mi aveva riempito l'anima di una forza e mi aveva fatto capire ancora di più il perché Giuseppe fosse lì. Giuseppe e tutti i suoi colleghi carabinieri che avevano portato tanto bene in quel territorio così martoriato. Allora ricordo che poi siamo tornati, siamo andati in un albergo, Giuseppe dormiva alla base dei carabinieri, io sono andata in albergo, dice domani preparati perché mi devi fare da madrina. Ho detto, come da madrina? Sei battezzato, ci c'è sta madrina? Cioè io non mai immaginavo un regalo così grande, che lui pensava di aver fatto a me, però era più grande per lui, per se stesso. Allora siamo andati a questa messa di Natale perché era appunto Natale, Capodanno 99-2000, vero, se non sbaglio, ricordo. Arriviamo, questo sacerdote dice: ora mi fai da madrina di cresima. Appena arrivati lì, non prima, che proprio al momento giù, cioè io non sapevo che fare io con tutti questi militari, erano tutti uomini, tutti carabinieri, poi c'era solo uno, due, tre signore che erano le mogli dei vari comandanti della base. Arriviamo, io, lui nella sua divisa meravigliosa, bello come il sole, come sempre, io con questa mano sulla sua spalla, e ci avviamo e lui riceve il sacramento della cresima. E questo è stato far pace con Dio. In quel momento lui ha detto sì di nuovo al nostro Signore, ed è stato uno dei regali più belli che mi ha fatto, molto importante per lui, importantissimo sicuramente. E poi ricordo che mi regala questa pergamena, che poi incorniciata, dove c'è il dialogo, scritto il dialogo fra Dio e un angelo, dove lui elenca tutte queste doti di sua moglie in maniera esagerata, che la moglie di un carabiniere è come un leone, che ha la forza di non so quante persone, e dietro scrive questa frase e dice: sei una ma moglie meravigliosa, sono fiero e orgoglioso di te, e non potendoti risposare ti ho scelto come madrina. Ed è stato, cioè, un marito che dice a una moglie una cosa del genere, credo che, e allora è stato uno dei regali che lui mi ha fatto. Però condividere con lui appunto questi luoghi, queste situazioni che lui aveva vissuto, è stato un regalo meraviglioso. E poi lui, sempre non sapendo che Dio agiva attraverso lui, perché lui appena arrivava in qualche posto, no, non è che dava la mano così, cominciava, faceva questa arcata, poi da lontano arrivava così a stringere, questo abbraccio, no? Che per assurdo è come quelle braccia di Gesù in croce, che partono da lontano e vanno a incontrare l'altro. Lui aveva questo modo di fare allegro, sempre gioioso, sempre che la notte si alzava, che ne so, ma non sto elogiando queste cose per dire, perché è di parte, no? Era mio marito, quindi magari lui era così realmente. Ed in maniera inconsapevole era così, lui non si rendeva conto della bellezza che fosse. E poi appunto lui è tornato dall'Albania, ha fatto un'altra missione in Bosnia, e per ultima appunto la missione in Iraq, che non sarebbe mai dovuto partire perché era appena tornato dalla Bosnia, quindi questa volta non aveva scelto di andare, questa volta l'avevano chiamato. Il colonnello dei carabinieri fa: Coletta, prepara il borsone che ti porto con me in Iraq. Non aveva deciso, è andato perché era giusto andare, perché sapeva che c'era da portare comunque il suo contributo anche lì. E ricordo che se ne venne a casa con questa cartina geografica e non sapeva come dirmelo, che poi Maria, nel frattempo appunto Gesù ci ha dato la grazia di avere un'altra bambina, ma è stata una grazia immensa, perché Giuseppe non voleva più avere bambini. Il dolore era talmente grande, la paura di poter di nuovo rivivere quel dolore. Però la mia testardaggine da buona siciliana è stata più forte. E ricordo che appena seppi di essere incinta della nostra Maria, che adesso ha 17 anni, ma all'epoca ne aveva 2 anni e mezzo, era proprio una piccolina, ricordo che lo dissi a tutti. Io ero così felice, così piena di gioia, che tutta la caserma San Vitaliano, torna lui, hai messo le bandiere che sei incinta, proprio così. Perché aveva paura, aveva questo che dice: magari succede qualcosa nella gravidanza, magari succede, ma sempre non arrabbiato in senso cattivo, in senso positivo, come anche per tutelarmi probabilmente, no? Una forma di tutela che quando uno ama ha sempre nei confronti dell'altro. E appunto poi è nata Maria e lui era impazzito di gioia. Appena lei è nata, lei è nata ad Avola, come è nato Paolo in Sicilia, che altrimenti immaginate tutti i parenti che assalivano su a Napoli, dove li mettevamo? E quindi dici: no, vai tu da sola, così almeno, sai, risparmiamo un po' qua, alberghi, cose varie e tutti, dice, un salasso. Allora sono scesa in Sicilia, abbiamo aspettato sia per Paolo e sia per Maria. E Maria è nata l'8 febbraio del 2001, giusto? Sì. Sì, queste con le date, io poi un po' l'età che avanza. E appena è nata, ricordo tutti i parenti, venivano, mio padre, ubriaco anche quel giorno, quindi immaginate anche il dolore, no? Cioè, tu dici: ma quando finisce questa storia? E allora se ne sono andati tutti e lui era fermo e tutti dicevano: ma prendila la bambina, dicevo: ma lasciatelo stare, quando poi sarà pronto sarà lui stesso. Sono andati via tutti, non dimenticherò mai quel giorno, si è seduto, ha preso questa bambina e gli sguardi tutti e due che si incrociavano, era come se dicessero tutto senza parlare. È stato un amore che traspariva dai suoi occhi, però misto anche a sofferenza. Probabilmente solo lui sa dentro il suo cuore che cosa ha provato, ma è come se comunque anche lui avesse riacquistato forza. E quindi dice: no, adesso ci viviamo la nostra vita, cresciamo la nostra bambina. Invece appunto questo colonnello lo chiama, dice: no, tu parti con me, vieni con me in Iraq. E allora mi ricordo che me lo disse mentre io ero in Sicilia al telefono, perché c'era il battesimo di una nostra nipotina, lui era in servizio, non poteva venire. Dice: sai, ti devo dire una cosa, però non so come la prenderai. E tu: vabbè, come la devo prendere? Perché poi o ti alleavi con lui o ti alleavi, era meglio allearsi nelle sue decisioni. Dice: sai, devo andare in Iraq, però ti prometto che sarà l'ultima missione. Ah, sarebbe stata, non è vero, poi avrebbe ricominciato sicuramente di nuovo se fosse tornato. E vado io lì, allora dice: ora io devo andare a fare comunque il corso, poi non ti preoccupare, tanto sono solo pochi mesi, poi ritorno. Io ritorno in caserma a San Vitaliano con Maria e lui parte per questa missione in Iraq. Ricordo che una sera prima di partire prende questa cartina, la mette sul tavolo e mi fa con la penna, indica, durante una delle nostre tante cene, perché casa nostra poi era sempre piena di colleghi, soprattutto carabinieri scapoli, no, lontano da casa, quindi io cucinavo per tutti. Lui: vieni, vieni a casa, tanto c'è Margherita, vieni, vieni. Quindi casa nostra era un porto sicuro per tanti ragazzi, giovani carabinieri. E quindi prende questa cartina, eravamo sul balcone, la apre e fa con sta penna: vedi, qua è Nassiriya. Cioè per me era un nome impronunciabile, dice: ma dove sta? Fa: così mia figlia quando cresce un giorno saprà che io ci sono stato. Cioè, capito? Magari in quel momento queste parole non sembravano avere senso. Dice: sì, vabbè, che glielo dirai tu, no? Che ci sei stato, perché lo dovrà sapere tua figlia? Poi quelle cose che poi metti assieme dopo, quei segni che uno riesce a leggere, perché Dio ne manda segni, dobbiamo essere noi un po', avere le orecchie, la mente e il cuore aperti. E lui parte per questa missione e comincia a raccontarmi mentre sta lì, anche se parlava pochissimo, perché poi magari per non far preoccupare troppo da lontano da casa i familiari. E tutto pensava che fosse come le altre missioni, adesso va, poi torna. Nel frattempo poi si dice anche: i carabinieri vanno là per i soldi, no? Perché è una frase che viene fuori sempre, ma uno non sta lì per i soldi, non sta lontano da casa, servono anche, perché chiunque fa un'attività mette in conto anche, no, che hai un'entrata extra, quindi un medico se va in trasferta, chiunque, no? Se hai un'entrata extra fai i conti avendo uno stipendio da carabiniere che non è, e quindi fai i conti anche con questo, ma non è quello che ti tiene lì. Allora lui faceva da cicerone, portava, perché i nostri carabinieri sono stati loro ad aprire la missione lì in Iraq, proprio c'era questa base che si chiamava Animal House, casa degli animali, no? Loro l'hanno rimessa a nuovo, l'hanno pulita, hanno ripristinato la luce nel territorio, hanno ridato l'acqua alle popolazioni, e lui faceva da cicerone al corpo militare della Croce Rossa che andava lì, e quindi tu vedevi lui in alcuni video che gesticola con i bambini iracheni, con la gente irachena, e lo capivano tutti, non so come facesse, ma tutti lo capivano. Allora dice: ah, sai, adesso torniamo, perché poi non è tornato in questi mesi di missione, sarebbero passati, cioè era 3 giorni prima della strage, lui sarebbe stato a casa. E chiamiamolo destino, chiamiamola coincidenza, lui che fa? Ha un suo collega, Antonio Altavilla, che è stato quello che è stato ferito più grave, poi che è rimasto vivo. Dice: no, sai che fai, Antonio? Rimani tu al posto mio qui in Iraq e no. Sì, rimani tu al posto mio qua in Iraq che io torno a casa. Lui doveva tornare prima, Giuseppe, perché gli avevano attribuito un premio, un riconoscimento per le operazioni umanitarie che lui svolgeva nelle varie missioni di pace. Invece non volle tornare, dice: no, è che lascio ai colleghi ormai le ultime settimane. E quindi rimase lì invece di tornare a casa, perché altrimenti sarebbe stato in Italia, ma così doveva essere. E cosa accade? Accade questa tragedia che ha colpito 19 famiglie italiane, sono morti anche 9 iracheni, sono saltati in aria dei bambini che andavano alla base lì a prendere le merendine che i nostri ragazzi gli davano. Mi ricordo, mi hanno raccontato che un asinello davanti alla base dove loro usavano questo mezzo di trasporto è stato proprio tranciato in due, hanno trovato la testa da una parte e il corpo da un'altra, così come hanno trovato di alcuni carabinieri. Delle gambe su una ruota senza il busto, pezzi di gambe, perché non è che quando vediamo Nasseria e il film, che ne so, CSI e questi film polizieschi a cui poi purtroppo, perché poi ci si abitua alla morte, sembra tutto una fiction. E quindi erano pezzi, brandelli di carne, di alcuni hanno dovuto fare il DNA perché c'erano pezzi di carne e basta, non di tutti hanno trovato i corpi interi. Giuseppe invece in quell'esplosione, ricordo, aveva il corpo bruciato, era dal viso fino alla cinta bruciato e poi aveva il femore a brandelli, perché poi ho voluto vedere le foto, perché non ti rendevi conto, perché i corpi non ce li hanno fatti vedere, perché non si poteva, e meno male che non l'ho visto. Almeno, però poi ho chiesto ai colleghi, dopo tante insistenze, di farmi vedere le foto. Diciamo che Giuseppe era uno dei corpi riconoscibili rispetto a tutti gli altri. Ed io, quando ho saputo la notizia, stavo in giro con Maria, stavo portando la bambina dal pediatra, e ricordo che mi giunge questa foto di una, questa telefonata di un'amica, dice: ma hai sentito che è successo in Iraq? E la notizia era vaga, no? Non si capiva di preciso quale parte dell'Iraq. Poi invece mi chiama mio nipote, il figlio della sorella di mio marito, dice: zia, ma che è successo a Nasseria? Allora già quando ho sentito questo nome, anche se io sempre sulla fiducia che uno deve avere in Dio, no? Anche legato poi dopo a San Giuseppe dormiente, ai sogni, no? E avevo sognato questa scena. Io senza essere lì, quando Giuseppe è partito per Nasseria, sognai un'esplosione e Giuseppe a terra, in mezzo alla polvere, in mezzo alla sabbia, non la polvere, la sabbia proprio, dei mattoncini di una struttura, di un edificio, non sapevo, e ricordo Giuseppe con le mani aperte, che come se bruciasse, faceva proprio così, e una lacrima che gli scendeva, gli rigava il volto, però ferma a metà. Però, cioè, vabbè, la fantasia, sai, la preoccupazione che lui deve partire, ricordo che lo raccontai a tutti in caserma, e poi se lo sono ricordati tutti questo sogno. E quando è accaduto, io ero sicura che lui fosse morto, perché quello che lega fra due persone non è soltanto magari i fratelli, le sorelle, il padre, la madre, un fatto consanguineo. L'amore che lega un uomo e una donna, quando è vero, reale e profondo, è come se questa comunione non si spezza mai, anche se si è lontani, è come se si fosse uniti, si fosse vicini. E subito mi è venuto alla mente quel sogno. E ricordo che sono tornata in caserma, noi appunto avevamo l'alloggio di servizio in caserma, e scende il comandante della caserma, ed era in borghese perché era il suo giorno libero. Ho detto: maresciallo, ma che è successo? E se no, dice: ma Ghita, sono tutte notizie così frammentarie, però non ti preoccupare, però che a Giuseppe non è successo niente. Cosa fa lui? Era in borghese, sale e si va a mettere in divisa. Quando io lo vedo in divisa, ho detto: Marchitelli, il nome del comandante, ma che è successo? No, niente, niente. Allora io ero a casa e io stessa non mi rendevo conto di quello che facessi. Facevo avanti perché dentro lo sapevo, però allontanavo questa cosa, cioè, non è possibile. Però allo stesso tempo dicevo: ma perché non mi chiama? Saprà che in Italia è arrivata questa notizia, per come era lui, no? Avrebbe chiamato, avrebbe fatto qualunque cosa, avrebbe rubato il telefono, pur di rassicurarmi che per lui non, che lui non era inserito in questa tragedia. Allora sono andata a casa del comandante che abitava di fronte e c'era la porta aperta. E mi sono resa conto di quello che è capace la mente umana. Ricordo che io ero in piedi davanti alla porta e c'era... c'era un colonnello dei carabinieri che cercava di salire. Oh cavolo! E la mia mente non voleva che lui varcasse la soglia. Era come se io lo vedessi a rallenti. Lui camminava, però non arrivava mai, non varcava mai la soglia di quella porta. E ricordo che non mi ha detto niente, ha cominciato a piangere lui, e pure io mi ricordo che era appoggiata al muro, sono scivolata lungo il muro e mi sono seduta. E le prime parole che ho detto, che poi mi sono ricordata dopo, ho detto: padre, perdonali, perché non sanno quello che hanno fatto. Cioè, ma da dove ti viene? Cioè, che vai a pensare a quelli che te l'hanno ammazzato? Tu vai a pensare al tuo dolore. L'umanità porta a pensare a questo, non porta a pensare a chi ti ha ammazzato tuo marito, a chi l'ha fatto saltare in aria e l'ha ridotto il suo corpo irriconoscibile. E invece in quel momento, perché prima che accadesse questo fatto, ricordo che io mi trovavo in cucina E un giorno ricordo che pregavo, ma pregavo così, all'acqua di rose, no? Non come magari poi uno impara, pregando anche Gesù in maniera più adulta, in maniera come prega la Chiesa, con le lodi, con il rosario ancora no, perché è difficile. Allora pregavo e dicevo, Gesù, ma sì, ma io sono madre, sono moglie, no? Ma io in fin dei conti, ma per te, oltre questo, che faccio? Questo è un mio dovere. E ricordo di avergli detto, vabbè, ma io, ma di che me lamento? Tanto tu abbassi chi vuoi e innalzi chi vuoi. La mia vita è nelle tue mani. Ti do tutto di me stessa, ricordo di aver detto. Forse poi avrei potuto dire, ma chi me l'ha fatto fare a dirtelo, no? Cioè, m'hai presa in parola, oh? Cioè, così mi è venuto in mente poi di dirgli. Invece no, invece ricordo che dopo essermi abbassata così, sono proprio... Le mie gambe non reggevano, il dolore era talmente forte che non riuscivo. Mi sono alzata dritta, sono andata in bagno perché mi dovevo lavare il volto. E un'altra cosa assurda che la nostra mente alle volte fa, pur di allontanare il dolore, ricordo, mi sono lavata il viso, mi sono alzata e non vedevo il mio viso riflesso nello specchio. Non mi vedevo, mi guardavo, mi cercavo, non mi vedevo. Non vedevo la mia immagine riflessa. Ero talmente annientata, ero talmente addolorata, ma non sconfitta, non ero nelle tenebre, il dolore non aveva distrutto me, la mia fede, era rimasta questa grande forza, ma non per merito mio, per quel sì che Maria ha detto a Gesù, non paragonandomi io alla Vergine Maria, per quel sì che ognuno di noi dice a Cristo, perché quel sì detto a lui non è, come si può dire, con la paura, io ti abbandono la mia vita, perché tu sai come mi ami tu, non mi può amare nessuno, quindi tu non vuoi il mio male, non puoi volere il mio male. E detto in quel momento, avendo conservato la fede in quel momento, dici, ma allora davvero io ti amo? Non sei un'idea, non sei un qualcosa a cui aggrapparsi come un'idea per cui uno in modo da poter stare meglio nella vita. Tu sei una persona, sei reale. E dopo essere uscita dal bagno sono piombate a casa delle persone, ma il primo a venire a casa, sapete chi fu? Il cappellano militare che impartì la cresima a Giuseppe. Non doveva essere lì lui, perché non ricordo adesso come si trovasse da quelle parti. Lui che aveva impartito la cresima a Giuseppe era adesso lì, vicino a me a sorreggermi. Se non sono segni questi. E ricordo poi che pochi giorni prima ero andata al mercato e non so perché avevo comprato dei crocifissi, cioè casa c'erano, cioè ho detto no, li prendo, li conservo, magari un giorno serviranno. Ricordo di aver preso questi crocifissi attraverso il cappellano militare ed averli mandati a ognuna delle mogli che stavano comunque lì nella zona, che avevano perso appunto il loro caro in Nassiria, la signora Trincone, poi non ricordo ad altri anche. E quando arrivavano le telefonate a casa, in tutto questo c'era Maria anche, una bambina di 2 anni e mezzo, che si vede piombare a casa tutta questa gente e comincia a gridare, mamma, ma che è tutta questa gente? Immaginate, 2 anni e mezzo. E allora gridava, cioè è stata una cosa terribile, veramente. E ricordo che disse, tu non ti preoccupare, rispondiamo noi al telefono, no? Perché poi i miei parenti in Sicilia, la mamma, la sorella, tutti i familiari di Giuseppe in Sicilia, ricordo, no, devo dirlo io a loro che Giuseppe non c'è più. Avevo, vi assicuro, la forza di un leone, io non so come spiegarlo. In quel momento Gesù ha deciso di non rispondere al dolore con altro dolore. E mi ricordo di aver preso questa Bibbia, mi sono seduta sul divano, ma ero guidata, io non mi rendevo conto di quello che stessi facendo. So che era la cosa giusta da fare. E ricordo che ho aperto questa Bibbia e cercavo il passo, benedite e non maledite. Invece no, ho aperto, ama il tuo nemico, ama... Non so com'è, c'erano i giornalisti tutti giù a casa, è venuto il comandante, sono tutti giornalisti, no, fateli salire tutti. Cioè uno si va a preoccupare dei giornalisti in quel momento. E poi questa cosa, il demonio se n'è servita per farmi del male, no? Dici, vedi tu, ti sei messa in mostra, mentre tuo marito era saltato in aria, tu cosa hai fatto? Perché poi utilizza il male, no? Si insinua in questo dolore. Però Gesù è più forte e non ti fa demonizzare anche questa debolezza che hai, quindi ti fa trasformare anche questo. Ho detto no, fateli salire tutti, perché poi dentro di me pensavo, ma anche loro fanno il loro dovere, ma non tu pensi al tuo dolore, è altro che ti fa pensare in quel modo. E quelle parole Gesù, fra virgolette, ha scelto me non perché io fossi più brava delle altre mogli. Ho cercato di capire il perché non abbia scelto un'altra moglie. Il dolore era per tutti uguale, no? Dice, ma lei probabilmente, se ha un figlio morto e un marito morto, quantomeno si fanno delle domande. E così è stato. Da quel dolore, io non vi so dire le lettere, le telefonate, seminaristi, sacerdoti che mi hanno scritto, vescovi che mi hanno scritto, ha detto la tua testimonianza è valsa più di 100 omelie, cioè che poi io nemmeno capivo bene cosa mi dicesse, cioè, ma che vuol dire cosa? E invece sì, in quel dolore in cui Cristo, la Vergine Maria erano con me, perché per prima la Madonna ci è passata, sa cosa vuol dire. E in quel momento quella fede, fatta anche di quotidianità, no? di rapporto fra marito e moglie, amicale con gli amici, in quel momento si è centuplicata, ma non per merito mio, per quel sì. E poi basta, mi fermo perché sono troppo.
Già quando parlavamo in casa, una cosa che mi ha colpito tanto di te è la certezza che hai dell'aldilà. Ci puoi aiutare su questo? Perché penso che questa è la cosa di cui noi abbiamo più bisogno, la certezza che c'è l'aldilà. E vedo in te che tu quando parli dell'aldilà è una cosa concreta, mi spiego, non è una categoria astratta. E allora se ci puoi aiutare su questo, come questo è per te?
Domanda semplice proprio, una cosa... Ma la certezza non è data né dall'intelligenza, né dalle preghiere che facciamo, da tutto, perché la preghiera, il rosario, che poi, vedi, lo Spirito Santo come agisce, mi ha regalato un bel libro che ha scritto il rosario, cioè, capisci? Io che sono proprio, che il demonio ci mette sempre, io per recitare una decina del rosario, però dico a Gesù e alla Madonna, senti, accontentati di questo, domani andrà meglio, almeno è sempre qualcosa, però devo migliorare perché è una preghiera importantissima. Ma la certezza dell'aldilà è dato anche dalle testimonianze, no? Adesso io sono qua e dico qualcosa a voi, ma ognuno di voi potrebbe stare da quest'altra parte e raccontarmi la propria di vita, no? E questo dialogo e questa testimonianza e questa comunione dei vivi, la chiamo io, no? Il fatto di dialogare l'uno con l'altro, di raccontarsi, di raccontarci di noi. La testimonianza è Paolo, è Giuseppe, è mio padre, che so che sta in purgatorio, eh? Una grazia che Gesù mi ha dato. Ho fatto fare il mese delle preghiere, tutto ho fatto, sì. E la certezza che Gesù ci ha detto che
come
è così.
Come fai a sapere che è in purgatorio?
È perché è un sogno sempre, lo so.
Molto.
No, dormo molto, molto e bene, però quando riusciamo a riconoscere i segni che Dio ci manda, alle volte sono fantasie della nostra mente, però quando tu celebri le messe, non mi ricordo come si chiamano ora, vedi? Le messe gregoriane, ecco, vedi la mia ignoranza, perché l'ho saputo tramite un'amica di Cascia, fatelo, perché è un miracolo. Queste messe gregoriane, una mia amica che lavora al santuario di Santa Rita, che poi sta sempre in mezzo pure lei, mi fa, ma sai che ci sono le messe gregoriane per le persone defunte? Ma avesse mai detto subito, vai dal parroco, come si fanno, come funziona? Queste messe gregoriane, e lì c'è mezzo Giuseppe pure, celebriamo queste messe gregoriane, una meraviglia, tutte le mattine puntuali a messa. Cioè io, ma proprio, guarda, non è che sono così fervorosa, fervente, mi alzo la mattina, tutte le mattine davanti alla chiesa, aprivo io un altro po' la chiesa, guardate. Entro, queste messe. Alla 13ª, 14ª messa, giorni prima avevo chiesto a Giuseppe, ma tu e Paoluccio cercate di fare qualcosa per papà, perché questo? Perché dice, hai questo dubbio che papà non sia in paradiso? Perché papà ha fatto una vita non tanto bella, no? Diciamo che tutte le cose brutte del mondo lui le ha fatte, diciamo. Però in tutto questo ho avuto anche una grande grazia, perché lui... durante tutta la sua vita, nella sua fragilità, perché poi era fragile, io quando lo penso sempre a un uccellino caduto dal nido, no? E tutto questo va anche legato alla sua infanzia, al divorzio con mamma, insomma, lasciamo perdere perché è troppo lungo poi. E ricordo appunto che in queste messe papà, appunto, il dolore di non essere certa di come fosse la sua anima, perché poi papà lo hanno trovato morto, lui abitava a Cuneo, dopo 2 giorni, quindi il suo corpo era già in decomposizione. E quando sono arrivata a Cuneo, che mi hanno chiamato i carabinieri, perché quando si trova un corpo bisogna comunque che i carabinieri intervengano, siamo arrivati a Cuneo, ricordo che non ho potuto vedere il suo corpo, però ho chiesto di entrare nella sua camera, no, non entrare perché l'odore, no, io voglio sentire, quella è una parte di lui anche quello. Sono entrata nella sua camera, ho recitato delle preghiere, poi siamo andati ai funerali, tutto quanto, e poi lui è sepolto adesso a Roma, vicino a me. E quindi lui nella sua vita si è divorziato con mamma, ha fatto di tutto di più, beveva, ci picchiava quando eravamo bambini, quindi non è stata anche un'infanzia facile. Dici, ma com'è sto fatto? E basta. E allora che è accaduto? Quando siamo andati lì, appunto, io pregavo, dicevo, e ricordo che avevano trovato nella sua stanza dei farmaci, siccome lui prendeva degli antidepressivi, e c'era il sospetto che si fosse suicidato, cosa che poi... non è stato così, perché hanno appurato che i farmaci, quelli che mancavano, era impossibile che avessero potuto causare il suicidio. Quindi voi immaginate, poi non si è potuto fare a fondo anche l'autopsia, insomma una serie di cose. Abbiamo fatto i funerali dove i miei fratelli non sono venuti, quindi da sola affrontare un altro lutto, un altro uomo importante della mia vita, per assurdo, il figlio, il marito e il padre, no? Però Gesù ha dato anche questa grande forza di riuscire a fare anche questo. Quindi dicevo, Gesù, ma tu me lo devi dire come devo pregare, gli ho detto. Io voglio sapere come pregare per papà, come fare. E 2 notti dopo che eravamo tornati, appunto, che avevamo seppellito papà, sogno papà che entra è in casa mia a Napoli, dove abito io, e lo vedo con un camice, sapete quegli ospedalieri fino al ginocchio che si legano da dietro? E ricordo che io l'ho riconosciuto e ho detto, papà, ma vedi come stai bene? Ma io felice di vederlo. Lui invece era tutto disorientato, si guardava a destra e a sinistra, ma dove sono, faceva? Ma che ci faccio qua? Cioè io lì per lì non capivo il sogno. E ricordo che ho detto, vedi il tuo corpo, papà, sei di nuovo come eri tu, ma davvero ho visto il suo corpo. Aveva i polpacci, lui era magrolino, ma aveva i polpacci un po' pronunciati. Ma lui non è che non mi riconosceva, era troppo preso dal capire dove si trovasse. Perché comunque è stata una morte, come si può dire, non è che è stato ammalato tanto tempo, ha avuto una trombosi e quindi è andato via subito così. E poi ho raccontato questo sogno a un santo sacerdote che è un esorcista. Mi ha detto, lui sta in purgatorio, non sono stata io a capirlo, perché vabbè, sarebbe troppo. Perché se tu lo avessi sognato con il camice lungo, era comunque, il camice era chiaro, no? Di colore chiaro, e lui mi ha comunque raccontato questo sogno. Facciamo dire queste messe gregoriane, il 15°, 13° giorno delle messe gregoriane, giorni prima raccontavo a Giuseppe, dicevo, Giuseppe, aiutalo a papà, no? Aiutalo con le preghiere, io non lo so come funziona, no? Però ho chiesto aiuto anche a loro. Mi chiama un amico nostro della Sicilia che non ha mai conosciuto Giuseppe, lo ha conosciuto perché poi lui è diventato socio dell'associazione per altre vicende. Dice, Margherita, ti devo dire una cosa. Ho detto, guarda, aspetta un attimo, sto uscendo dalla chiesa. Dice, ma ho sognato a Giuseppe con una cartellina rossa sotto braccio, tutto indaffarato. Ho detto, vabbè, ma che fa quello, figurati, già era nella terra così, figurati ora in cielo. Dice, no, ma non è che mi ha detto, ma ha detto, aspetta Salvo, me ne devo andare, non posso perdere tempo, perché devo andare a prendere a mio suocero. Cioè, io ve lo racconto, se mi prendete per pazzo o meno non fa niente, ma è una cosa che sapevo solo io. Io e Giuseppe la sapevamo, e Paolo, perché mio suocero dove sta non sta bene, lo devo andare a prendere, lo devo portare con me, così lo faccio lavorare qua con me. Cioè, a domanda, risposta. È una cosa che io e Dio sapevamo, che io, Gesù e Giuseppe sapevamo. Quindi a queste preghiere, mo penso che le dovrò rifare, perché ancora, che se ancora lavorava si vede che ancora sta trafficando. E questo per dire anche questa comunione che si deve creare con Cristo, non è un qualcosa di irraggiungibile, è una presenza vera, reale, e il paradiso è già qua. Anche incontrarci fra di noi, anche fare esperienza dell'amore fraterno, con lei poi non ne parliamo perché ormai sono anni che ci sopportiamo. E quindi anche questo incontro, io sento già su questa terra un anticipo di paradiso, fra vicissitudini varie, fra difficoltà varie, fra dolori varie, perché mia madre e i miei fratelli mi hanno proprio estromesso dalla loro vita. Cioè io non esisto, dopo che mi hanno usata anche, dopo che mi hanno spillato soldi anche, dopo che, però sono loro i poveri, sono loro a cui io però non li chiamo, adesso loro devono decantare, devono fare memoria di quello che hanno fatto, delle cose brutte, ma non perché anche ci vuole anche un po' di spazio fra le vite, un po' anche per capire dove si è. Ma io prego per loro, prego per me che diventi più buona, che soprattutto io prego affinché possa amare gli altri come Gesù li ama. Ed è la cosa più difficile. Se voi ci fate caso, no? Dove accadono le cose più difficili? Con i familiari, fratelli, sorelle, l'eredità, la casa, il terreno, o no? Tutte queste sono le cose che il demonio usa. Quindi il paradiso, io ci credo perché Gesù ce l'ha detto. Come fai a non credere a Gesù che ha dato la vita per te, che si è fatto inchiodare quella croce, però quelle braccia spalancate sono un accogliere, io sono qua, ti aspetto, io ci credo, io ho paura della morte, non è che io non ho paura, ho paura, ma davvero paura, dell'istante, di quando quel respiro si blocca. Poi penso a Paolo, penso a Paoluccio in quell'istante in cui è tornato a casa, e allora io acquisto forza e coraggio. Dico, se lui, Giuseppe, mio padre, tutte le persone che io amo sono già lì, e soprattutto se Gesù è lì che attende, ma di cosa deve avere paura? Rimane il sano timore umano, rimane, però la certezza assoluta. Qui sulla terra che siamo, cambiamo idea ogni 5 minuti. Prima siamo amici con uno, poi litighiamo con l'altro, poi cioè, siamo proprio una confusione totale. Ma Gesù esalta questa nostra fragilità, e attraverso Lui, attraverso la sua nascita, morte, ma resurrezione. Gesù è risorto, ed è così, è reale, presente. Bisogna solo fidarsi e affidarsi, e cercare di dire a Lui, fai per me quello che tu ritieni sia meglio per me, non quello che io desidero, perché ne facciamo di richieste, lasciamo perdere. Invece Lui sa cosa è meglio per ognuno di noi. E il paradiso, vi assicuro che io lo vivo già su questa terra. Ci sono momenti pure, lasciamo perdere, c'è stata la quaresima di quest'anno che l'ho lasciata sola andare in Sicilia, poverina. Dovevamo andare in Sicilia io e lei, e quello che è successo in questi 40 giorni, proprio l'inferno sulla terra. Ma sapevo però che era questo momento di difficoltà, che poi sarebbe tornato il sereno. Però accade anche questo, lo accogli e Gesù poi lo trasforma. E siate certi del paradiso, è un passaggio qua. Quello che siamo, quello che faremo, e saremo quello che siamo stati. Non so adesso Giuseppe se rompe le scatole pure là sopra come facevo qua, però e vi assicuro davvero che vivo nell'attesa, ma sono felice di vivere sulla terra, e umanamente voglio vivere quanto più a lungo possibile, però mi fido e so che il tempo mio lo conosce nostro Signore, e sarò pronta. Spero solo, faccio, senti, se non sono pronta lasciami qua, fammi scontare tutto qua, perché io voglio venire dritta dritta, quindi tutto qua sulla terra.
Varrebbe la pena effettivamente anche dire qualcosa su Giuseppe, di cui avete visto tantissime foto in mezzo ai bambini, e dovendo scrivere questo libro, io conoscevo lei, ormai eravamo amiche, ma di Giuseppe ovviamente non conoscevo nulla se non attraverso il suo racconto, e quindi ho iniziato a intervistare i suoi colleghi, sia carabinieri sia quelli della Croce Rossa, i medici, gente che anche chi era andato poi a recuperare il suo corpo, chi invece lo aveva visto crescere all'interno dell'arma, e i racconti corrispondevano tutti, cioè lui era chiamato il brigadiere dei bambini. Ma il perché l'avete visto? Cioè lui finiva il suo orario di lavoro, diciamo, in missione di pace, quindi comunque mai per la guerra, sempre lì per togliere le armi, sminare, ricostruire pozzi, scuole, edifici, insomma riportare la pace e la civiltà dove c'era stata la guerra. E però finito tutto questo lui andava, anziché a riposarsi, lasciava le armi, cosa che tra l'altro sarebbe stata vietata per un carabiniere, e si recava proprio all'ospedale pediatrico di Nassiriya, perché diceva, insomma il motivo per cui era partito era proprio questo, lui diceva, io per il mio bambino non posso più fare nulla, ma posso fare tanto per i bambini altrui, che nel mondo soffrono e ce ne sono tanti. E tutti mi hanno raccontato, senza ombra di retorica, proprio con i fatti alla mano, che lui viveva così. E viveva così, e tra l'altro coinvolgendo questa moglie in Italia, quindi mi devi mandare, devi raccogliere aiuti, dobbiamo fare medicinali, di qua, e quelle famose incubatrici che poi lei manderà quando lui non ci sarà più. Quindi ecco, questa coppia che cresce in questo modo è sempre rivolta al fare qualcosa per chi sta peggio. Ecco, quindi anche Giuseppe è sempre stato così. Tu hai portato avanti, e nasce poi l'associazione quando poi Giuseppe non c'è più, e tutto quello che poi è stato fatto, che magari diremo dopo, ma non so se appunto adesso c'è qualche domanda dal pubblico.
Dunque, abbiamo ancora un quarto d'ora. Vuoi dire qualcosa forse sull'associazione,
sì,
che hai fatto?
Aspetta l'acqua, scusa. Prego, prego.
Oggi è il mio anniversario.
Ah!
Regalo a te.
Volevo sapere, oggi faccio 11 anni, se hai qualche suggerimento, qualche consiglio a una famiglia per vivere il matrimonio e la genitorialità come ce l'hai raccontata tu. Perché insomma io vorrei vivere come vivi tu.
Ma è come ho detto prima, di mettere Cristo al centro di questo del matrimonio, no? Di amarsi, sorreggersi, di essere anche più forte quando l'altro è in difficoltà, no? Che poi quando con Giuseppe litigavamo, non è che non litigavamo, e ti immagini due siciliani che litigano. Quindi, però è sempre Gesù che fa. Io ricordo che quando litigavamo facevamo pace, diceva Giuseppe, tu devi ringraziare Gesù che ci tiene uniti. Ah, lo devo pure ringraziare, faceva. Quindi è Lui che sta al centro, il rispetto dell'altro, l'amarsi vicendevole, il non voler rispettare anche l'altro nei suoi tempi, no? Perché quando Giuseppe ad esempio non veniva a messa, io non lo forzavo, perché poi diceva vabbè, lui vedrà l'esempio, no? E qui poi pian piano ci è arrivato da solo, perché a volte vogliamo anche affrettare, no? Magari vorremmo che la nostra fede già l'altro l'acquisisse, acquisisca. E invece no, aspetti l'altro che sia pronto, perché anche noi abbiamo dei limiti in altre cose, quindi il centro è Gesù. Chiedere sempre a Lui, dammi la forza di fare questo, dammi la forza di sopportarlo quando si arrabbia, dammi la forza. È Lui che tiene unito un matrimonio. L'amore da solo non basta. Tutte le vicissitudini della vita alle volte soffocano. Poi c'è lo zampino del maligno che sta sempre in agguato, no? Perché attaccare una famiglia e dividere le coppie, dove c'è divisione, dove c'è lotta, dove c'è conflitto, dove si strilla, non c'è mai Dio, c'è il demonio. E bisogna parlarne, noi non ne parliamo abbastanza, e fare presente che dove c'è il male c'è Lui. Dio non vuole il male, Dio è amore, Dio vuole l'unione delle famiglie, dei figli, che tutti. Poi ci sono le difficoltà, cadi, ti rialzi, ricadi, ti rialzi di nuovo, ma avere la consapevolezza che Cristo è il centro della nostra vita, non esiste un'unione che possa reggersi senza di Lui. Spero di...
Quando è partito, tu eri d'accordo o hai fatto questo? Hai rispettato il suo desiderio, ma insomma hai avuto paura, l'avresti fermato?
Se avessi potuto, sì. Poi dicevo sempre, o ti allego il nemico o niente, allora accettavo. Ma perché non potevo frenare il suo entusiasmo di andare, anche perché io condividevo quello che lui faceva. Cioè, siamo cresciuti assieme. Poi quando sposi un carabiniere, diventi anche tu parte di lui, diventi anche tu un carabiniere, quindi sposi lui, ma sposi i suoi ideali, sposi il bello, ma anche c'erano cose che magari non condividevo, ma le accoglievo, litigavamo, però rispettavo il suo modo di essere. Poi te l'ho detto, lui dovevi fare per forza, perché era giusto, punto. Quindi sarebbe partito comunque, guarda, sicuro, però rispettavo lui, il suo modo di essere, anche perché era volto al bene. Avrei potuto magari non assecondarlo se fosse stato qualcosa che poteva ledere gli altri, se stesso. Quindi era una cosa volta al bene, che sacrificava il nostro rapporto per quell'assenza, che però poi invece lo sublimava. Quindi bisogna rispettare i desideri degli altri, che poi arricchiscono le differenze. Se uno poi ci fa caso, magari ti appassiona una cosa e dice, però tu stavolta vieni dove vado io. Io sono venuta da te, però adesso tu... E questo è il modo giusto. È l'amore questo.
La telefonata del papà.
Cos'è?
Ecco, di qualcosa sul rapporto col papi.
Allora, il rapporto chiedeva Don Andrea sul Papa, su questo grande immenso dono che il nostro Signore ci ha fatto di Papa Francesco, anche di tutti gli altri papi, perché noi siamo arrivati a Papa Francesco grazie al percorso che appunto che ce l'ha donato, Papa Benedetto, San Giovanni e tutti gli altri prima. Ognuno a suo modo, con carisma diverso, ha dato tanto alla Chiesa. Però Papa Francesco in questi ultimi tempi è il Papa di questi tempi che serve, nella sua semplicità, nel suo modo di essere. Diciamo che il Papa ci siamo arrivati tramite l'associazione Coletta, che è nata dopo la morte di Giuseppe, e mi trovavo a Napoli prima di tornare in Sicilia, dove avevamo portato il nostro bambino, che Giuseppe prima di partire in missione aveva voluto portare il corpo di Paolo ad Avola, perché aveva avuto il trasferimento, quindi appena fosse tornato da Nassiria, immaginate pure quest'altra cosa, se Paolo fosse rimasto a Napoli avrei dovuto portare tutti e due poi, tutti e due corpi giù in Sicilia. E quindi lui aveva portato il corpo di Paolo perché aveva avuto il trasferimento in Sicilia. E prima di tornare ad Avola, perché era tutto preordinato, io dovevo andare comunque in Sicilia, e tutti questi amici di Giuseppe dice: facciamo qualcosa per tenere viva la memoria di Giuseppe. Però sono quelle cose, no, che si dicono al momento, che magari uno è questo, facciamo questo, quell'altro. Allora io, per togliere il mi ritorno, ho detto: vabbè, vedremo poi in seguito, se Dio lo vorrà faremo un'associazione. Ma l'ho detto così, proprio per scollarmi di dosso. Invece poi, andata ad abitare ad Avola, ho comprato casa con i soldi che lo Stato ha subito dato, quindi abbiamo comprato casa per me e Maria. E poi sono tornata a Napoli, ci siamo ritrovati a costituire questa associazione, che l'abbiamo chiamata, per rimanere in tema, Bussate vi sarà aperto, associazione Coletta, Bussate vi sarà aperto. E appunto questa associazione sono nati, che io pensavo che comunque sarebbe stata a livello locale, Avola, che fa più o meno 35.000 abitanti, provincia di Siracusa, e così è stato per i primi tempi. Poi un giorno entra in un negozio che avevo ad Avola, il negozio Bettilemme, un negozio di articoli religiosi, il negozio che poi ha rilevato quel ragazzo salvo a cui Giuseppe è andato in sogno, insomma. E appunto in questo negozio entra il suo sacerdote nero col collarino, tutto, entra nel negozio e mi chiede, nero africano, sì, appunto, perché io, per me nero è Africa, basta, nero africano, era sottinteso per me. Entra e mi dà una camicia che gli si era rotto il collarino della clergima della camicia. Dice: scusi, conosce una sarta per farla aggiustare? Ho detto: poi io, come sempre. Sì, sì, me la lasci, ci penso io, ci penso io. Lui gira lo sguardo e sulla parete c'era una foto di Giuseppe in divisa. Fa: ah, ma chi è lui? Un militare? Ma me lo presenti? Ho detto: guarda, per i miracoli mi sto attrezzando, gli ho detto. Senza che lui, poverino, sapesse la storia. Poi glielo raccontate, dice: sai, anche mio fratello, questo sacerdote si chiama padre Giuseppe, giusto? E dice: anche mio fratello in Burkina Faso è stato ucciso, era un carabiniere africano, diciamo, durante le lotte lì fra le varie etnie, è stato ucciso. E quindi gli ho spiegato che c'era un'associazione, lui si gira e mi fa: ma perché non ci aiutate in Africa? Cioè io l'ho guardato e ho detto: sì, Avola, 30.000 abitanti, 35 Africa, cioè non so se rendo l'idea. Però ho detto: ma perché limitare la provvidenza, lo Spirito Santo? Ho detto: guarda, padre Giuseppe, vediamo cosa vuole Dio. Se Gesù ha deciso che siamo in grado di farlo, bene, altrimenti non si preoccupi, che lui sa come mettere i paletti, se è una cosa magari più grande delle nostre possibilità. Ci siamo ritrovati a distanza di tempo, non solo ad aiutarli, perché lui voleva che costruissimo un orfanotrofio, 5 pozzi per l'acqua, refettorio, parco giochi, ambulatorio medico. Non chiedetemi come è stato possibile, o meglio, so come è stato possibile, però sono arrivate donazioni, aiuti, e soprattutto è arrivata anche una bella collaborazione col carcere dei Due Palazzi di Padova. Dei ragazzi in carcere, dei ragazzi ergastolani, che si sono macchiati di crimini orribili, che però stanno cercando di riprendere in mano la propria vita. E quindi si è creata questa sinergia con loro, e due volte l'anno noi realizziamo i panettoni e le colombe con questi ragazzi del carcere. Io sono stata anche da loro, insieme a Lucia siamo andati, ho fatto da madrina al carcere, e vi assicuro che è stata l'esperienza più bella, oltre questa e tante altre, che ho vissuto nella mia vita. Eravamo proprio così, i ragazzi che hanno commesso delle cose, e io e Lucia, noi, in un tavolo proprio così. E ricordo che lo Spirito Santo ispirò proprio di dirgli: guardate che la distanza fra voi e noi è questo tavolo, è questo limite, perché ognuno di noi si può trovare dall'altra parte. Se voi ci pensate, è proprio così. Chi di noi può mettere la mano sul fuoco di non diventare? Siamo tutti potenziali assassini, lo siamo tutti. La nostra mente è talmente sottile che basta un nulla, che litighiamo con ma siamo, possiamo essere potenzialmente in grado. E se non fosse per la grazia di Dio che ci tiene la mano sulla testa, io dico sempre, chissà cosa saremmo capaci di fare. E quindi dalla vendita di questi panettoni, delle colombe, abbiamo realizzato alcune cose, i pozzi. Poi una grande entrata di fondi è dal libro. Lucia, che è l'autrice del libro, ha rinunciato persino ai suoi diritti sul libro. Lei non ha preso un centesimo. Anzi, lei non lo sa, ma adesso sono arrivati altri diritti del libro, un po' più di 200 euro dell'altra vendita dei libri. E sono arrivati, l'abbiamo venduti, non so quanti incontri abbiamo fatto. Io, che sono il nulla, con la terza media, ci tengo a precisarlo, perché è la grazia di Dio che agisce, non la mia intelligenza o il mio aver studiato, essere chissà che cosa. Del mio nulla, nostro Signore è riuscito a fare qualcosa, perché gli ho affidato la mia vita. E poi attraverso tanti progetti dell'associazione, ricordo qualcosa tu se mi dimentico, cos'è che io sto parlando troppo?
No, la cosa che a me ancora colpisce è che quando fa questi incontri, a volte addirittura con tipo Carate Brianza, 1100 persone, 1500 persone, incontri, non è la quantità, quello che io invece volevo dire è che in certi incontri, anche dove ci sono poche persone, ma sono intensissimi, quello che colpisce è che la gente viene un po' ad abbeverarsi a queste storie, perché comunque tutti abbiamo bisogno di un esempio e ce lo possiamo anche dare reciprocamente. Non sto dicendo che lei dia solo esempi, lei li prende dalle persone che vengono. E ricordo alcuni, non so, una coppia di giovani che si era avvicinata dicendo: noi non siamo credenti, abbiamo perso il nostro bambino e vogliamo capire come sopravvivere. Cioè, tu hai perso un bambino, hai perso il marito e vai ancora avanti e sei forte e dici: mi fido ancora. Insomma, gente che ha bisogno in tutti i sensi. E quindi attraverso il libro quello che io ho visto nascere è proprio tutta una serie di ponti, di legami ormai a migliaia di persone, tra cui per esempio Natalina, il signor Bruno Perboni, persone che nomino ma che non conoscevamo. E che per esempio Bruno mi ha chiamato dicendo: io, è un signore, credo anche lui della Brianza, no, del Varesotto, e lui dice: sono arrivato alla pensione e noi siamo una famiglia che ha tutto, perché abbiamo tre figli adulti, tutti e tre laureati, tutti e tre hanno un lavoro, io e mia moglie siamo ancora vivi, sani e ci amiamo ancora, cosa volete di più? E quindi io il tesoretto che potrei mettere in banca adesso con la liquidazione, 50.000 euro, io voglio invece che fruttino per l'associazione di Giuseppe Coletta. Aveva solo letto il libro, in accordo con la moglie e i tre figli hanno dato questo enorme tesoro, altro che tesoretto, che poi è diventato un altro pozzi di acqua potabile e una parte anche dell'orfanotrofio. Poi ci sono storie di offerte più piccole, ma quello che si è creato è quello che io chiamo un circolo virtuoso. Parliamo sempre del circolo vizioso, che è semplice che avvenga, perché il male è contagioso, ma il bene è contagiosissimo. L'errore è che noi giornalisti non lo raccontiamo abbastanza. Cioè, ci sono tante storie positive che creano storie virtuose, circoli virtuosi, e che però non fanno notizia. La TV, se non gronda sangue, se non c'è lo scandalo, se non c'è il femminicidio, se non c'è la pedofilia, sembra che nulla faccia notizia. Ecco, quindi abbiamo visto succedere tutto questo. Però io ti riporto all'ordine, perché non so, i papi sono rimasti nella domanda.
Finiamo in bellezza, no? E quindi fra i vari progetti dell'associazione c'è anche San Giuseppe Dormiente.
L'ha regalato a me che soffro di insonnia.
No, altro che insonnia. Papa Francesco dice che San Giuseppe, dormendo, custodisce la Chiesa. È una devozione che Papa Francesco ha portato da noi in Italia. E allora noi come associazione abbiamo deciso, siccome ce lo chiedevano in tanti amici, ma sto San Giuseppe di qua, e tramite un articolo che io avevo letto di Andrea Tornielli, vaticanista, ho detto: ma sto San Giuseppe, ma è troppo bella questa storia. E allora ho parlato con uno scultore napoletano, ho detto: senti, ma la facciamo questa statuina di San Giuseppe? Ha fatto un preventivo, solo per il calco iniziale ci sono voluti 1.000 euro, solo per il primo. E allora Andrea Tornielli si trovava a Roma, questo vaticanista appunto.
Lo conoscete,
sì. Allora ricordo che mi telefona, si trovava a Roma e mi fa: sì, ci senti, Manchita, ma se San Giuseppe arriva o no? Allora io faccio: sì, quasi. Ho detto: ma come mai me lo stai chiedendo? Dice: no, perché io domani glielo voglio portare uno al Papa. Cioè, come al Papa? Sapete che abbiamo fatto? Siamo partiti da Roma, dove io abito, ci siamo fatti l'incontro a metà strada, da Napoli sono arrivati con i San Giuseppe pur di averli per farglielo avere al Santo Padre. Ho detto: vabbè, glielo porta, Santo Padre darà una benedizione e basta. Tornielli porta questo San Giuseppe, nel frattempo stava registrando l'intervista del libro che è poi uscito, In nome di Dio e misericordia, che benedizione ulteriore. Allora mi chiama e lo sento tutto trafelato che scende le scale, dice: ah, gliel'ho consegnato, gliel'ho dato al Papa, gli ho dato anche il suo numero di cellulare e l'indirizzo. Ho detto: vabbè, poi che se ne fa il Santo Padre, no? Ma sono 4-5 giorni, ma proprio fresca fresca, bella così. Mi trovo a casa, mia figlia Maria, che adesso ha 17 anni, seduta sul divano, prima porta, Santa Cornelia, il telefono non piglia manco se lo vuoi, io devo fare la deviazione di chiamata affinché mi arrivino le chiamate a casa. Mi squilla il cellulare, ho detto: come mai sta squillando? Pronto, buonasera, la signora Margherita Caruso Coletta, via Bianzone 46. Io mi guardo: Santo Padre! Era il Papa. Mia figlia mi guarda: no, pure questa ora, non è possibile. Cioè, incredula, non è possibile. Si ferma e faccio: Santo Padre. Il Papa esita: ma come, mi ha riconosciuto subito. E allora poi lì c'è stato un rapporto di vicinanza, come io e Lucia quando parliamo, di affetto, di legame, no? Mi fa: la chiamo per ringraziarla del San Giuseppe dormiente, delle fattezze della statua, dei colori, perché è molto simile alla sua, perché questa devozione che il Papa ha portato in Italia, in pratica lui c'ha il San Giuseppe, ma il suo è in legno, gliel'avevano regalato mentre era in Argentina, però noi la prima che abbiamo fatto gliel'abbiamo mandata appunto al Santo Padre con Tornielli. Allora gli ho spiegato il progetto: ah, benedico tutto il progetto che ho spiegato per il Burkina Faso e benedico tutti quelli che ci hanno lavorato. Ho detto: mo come li odio a tutti, perché è un'azienda napoletana, è uno scultore napoletano che lo ha realizzato. E quindi poi mi ha salutato: mi raccomando, come dice sempre lui, si ricordi di pregare per me. Però stavolta me l'ha detta a me, non l'ha detta in generale, quindi ho detto: cavolo, il Papa sa il mio nome, mi conosce, mi ama, ed è una cosa meravigliosa, il vicario di Cristo in terra, cioè, ma non per esaltarmi, per la bellezza di questo, per i regali gratuiti che Gesù fa. E quindi attraverso l'associazione e la benedizione del Papa ne abbiamo venduti 1200 fino adesso. Li vendiamo tramite l'associazione, questa devo fare propaganda, scusate, ve lo devo dire, tramite l'associazione la gente chiama via email, via telefono, e quindi si spediscono in tutta Italia, e quindi poi viene anche corredato da una pergamena dove c'è tutta la spiegazione, un libretto con le intenzioni di preghiera, perché sotto la statuina Papa Francesco dice che lui le mette quando i casi più gravi, ha detto che è bello alto il suo, quindi è pieno di bigliettini. E quindi questa è una benedizione immensa, perché Gesù, quando i progetti sono seri, quando tutti i soldini, ogni centesimo va a finire, Gesù sposa i progetti, non viene meno alle sue promesse. E vi assicuro che fino ad oggi è una cosa meravigliosa, e noi lavoriamo tanto anche in Italia, per 2 anni abbiamo fatto la spesa, buoni spesa, perché non è solo in Africa la necessità, no? Anche da noi in Italia c'è tanto bisogno. Quindi famiglie con difficoltà, abbiamo fatto la spesa per 2 anni, 150 euro al mese, che possono sembrare pochi, ma per una famiglia sono tanto. Quindi più soldi ne arrivano, più possibilità c'è di aiutare. Viaggi all'estero per bambini, un bambino che si chiama Damiano Colace, abbiamo aiutato, abbiamo dato un sostanzioso contributo, perché lui soffriva di una patologia, adesso non ricordo il termine, che il cranio gli cresceva a dismisura, quindi per potersi operare. Ma anche cose piccole, che possono sembrare piccole, la mamma che non manda il bambino all'asilo perché non c'è i soldi per il panino, a scuola perché non c'ha le scarpe, in Sicilia un'altra signora, cioè tante piccole cose che sembrano, non bisogna essere solo, avere manie di grandezza, non dimenticare chi è più vicino a noi. E si può fare l'uno e l'altro, perché a me dà fastidio quando mi dicono: Ma l'Africa, ma pensate in Italia, ma si fanno tutti e due, si dividono le cose, come quando si parla degli immigrati, no? Ma perché si dividono le risorse? Siamo tutti figli di Dio, siamo tutti fratelli, quindi si può fare bene per tutti. E quindi se il parroco vuole prendere le prenotazioni, noi siamo disponibili. Le faccio arrivare tutte qua, così le spese di spedizione sono molto minori.
Ottimo, bene. Okay? Il carico di San Giuseppe, il parroco approva la devozione a San Giuseppe che dobbiamo riscoprire, no, in questa crisi della paternità,
sì.
Riscoprire San Giuseppe. Dunque ti ringrazio tantissimo delle cose che hai detto, mi hanno colpito tantissime cose. Una, come parli di tuo marito, spero che i mariti e le mogli possano scoprire questo modo di stimarsi che tu hai descritto, e poi la percezione dell'aldilà, che l'aldilà comincia nell'aldiquà, ed è una cosa molto seria. Tanto più abbiamo la percezione dell'aldilà, tanto più gustiamo l'aldiquà.